Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, con la celebrazione del 50° della chiusura del Concilio Vaticano II si è conclusa la prima fase del dopo concilio e se ne apre un'altra. Se la prima fase è stata caratterizzata da problemi relativi alla ricezione del concilio, questa nuova sarà caratterizzata, credo, dal completare e integrare il Concilio. In altre parole, nel rileggere il Concilio alla luce dei frutti da esso prodotti e anche cercando di completare quello che nel Concilio era ancora o mancante o espresso solo in modo seminale. La novità maggiore del dopo concilio nella teologia e nella vita della Chiesa ha un nome preciso, lo Spirito Santo. Il concilio non aveva certo ignorato la sua azione nella Chiesa, ma ne aveva parlato quasi sempre en passant, menzionandolo spesso ma senza metterne in luce il ruolo centrale, neppure, come ci si sarebbe atteso, nella Costituzione sulla liturgia. Il padre Yves Congar usò un'immagine forte a questo proposito. Parlò di uno Spirito Santo sparso qua e là nei testi, come si fa con lo zucchero sopra i dolci, che però non entra nella composizione della pasta. Il digiello tuttavia era iniziato. Possiamo dire che l'idea di San Giovanni XXIII del concilio come di una nuova Pentecoste per la Chiesa ha trovato la sua attuazione solo in seguito a concilio concluso, come è avvenuto spesso del resto nella storia dei concili ecumenici della Chiesa. Nell'anno entrante si celebra il 50° anniversario dell'inizio nella Chiesa Cattolica del rinnovamento carismatico. È uno dei tanti segni, forse il più rilevante per la dimensione del fenomeno, del risveglio dello spirito e dei carismi nella Chiesa. Il Concilio aveva spianato la via alla sua accoglienza parlando nella Lumen Gentium della dimensione carismatica della Chiesa insieme a quella istituzionale e gerarchica e insistendo sulla importanza dei carismi. Nell'omelia della messa crismale del 2012, Benedetto XVI affermò: «Chi guarda alla storia dell'epoca postconciliare può riconoscere la dinamica del vero rinnovamento che ha spesso assunto forme inattese in movimenti pieni di vita e che rende quasi tangibili l'inesauribile vivacità della Santa Chiesa, la presenza e l'azione efficace dello Spirito Santo». Contemporaneamente, la rinnovata esperienza dello Spirito Santo ha stimolato anche la riflessione teologica della Chiesa. Dopo il Concilio si sono moltiplicati i trattati sullo Spirito Santo. Tra i cattolici, quello di Congar, di Rahner, di Heribert Mühlen, di von Balthasar, tra i luterani quello di Moltmann e di Welcker e di tanti altri. Da parte del Magistero della Chiesa c'è stata l'enciclica di San Giovanni Paolo II, Dominum et Vivificantem, e lo stesso Sommo Pontefice, in occasione del 16° centenario del Concilio di Costantinopoli, quello che inserì l'articolo sullo Spirito Santo nel Credo, convocò in Vaticano un grande congresso mondiale sullo Spirito Santo, i cui atti poi sono pubblicati dalla Libreria Vaticana in due volumi. Negli ultimi anni stiamo assistendo in questa linea a un deciso passo avanti. Verso la fine della sua carriera, Carlo Barth fece un'osservazione provocatoria, che era in parte anche un'autocritica. Disse che in futuro si sarebbe sviluppata una diversa teologia, la teologia del terzo articolo. E nello stesso senso si espresse anche Carlo Rahner. Per terzo articolo intendevano naturalmente l'articolo del credo sullo Spirito Santo. Il suggerimento non è caduto nel vuoto, da esso ha preso avvio l'attuale corrente denominata appunto teologia del terzo articolo. Essa si propone di fare dello Spirito Santo non soltanto l'oggetto del trattato che lo riguarda, la pneumatologia, ma per così dire l'atmosfera e l'unzione in cui si svolge tutta la ricerca teologica e anche la vita della Chiesa. Insomma, fare del Paraclito, come diceva un padre della Chiesa di cui non ricordo però il nome, fare del Paraclito la luce dei dogmi, fare tutto nell'unzione dello Spirito Santo. Questo aiuterebbe a colmare il fossato che c'è sempre stato nella cristianità latina tra dommatica e spiritualità. La trattazione più completa di questa corrente teologica recente è il volume di saggi apparso negli Stati Uniti nel settembre scorso con il titolo Teologia del terzo articolo per una dommatica pneumatologica. Partendo dalla dottrina tradizionale, la grande dottrina della trinitaria della Chiesa, teologi di diverse correnti offrono il loro contributo come premessa a una teologia sistematica più aperta allo Spirito Santo e più rispondente anche all'attuale sentimento della Chiesa. È stato chiesto anche a me, come cattolico, di contribuire con un saggio e ho scritto un saggio su Cristologia e Pneumatologia nei primi secoli della Chiesa. Le ragioni che giustificano questo nuovo orientamento teologico, che non vuole naturalmente soppiantare gli altri, ma solo affiancarsi, animare tutte le altre correnti teologiche, le ragioni che lo giustificano non sono solo di ordine dommatico, ma anche storico. E mi spiego. In altre parole, si capisce meglio cos'è e cosa si propone la teologia del terzo articolo se si tiene conto di come si è formato l'attuale simbolo niceno-costantinopolitano. Da questa storia emerge chiara l'utilità di leggere una volta tale simbolo alla rovescia, cioè partendo dalla fine anziché dal principio. Chiedo scusa. Il simbolo niceno-costantinopolitano riflette la fede cristiana nella sua fase finale, dopo tutte le chiarificazioni e le definizioni conciliare concluse nel V secolo con il Concilio di Calcedonia. Riflette l'ordine raggiunto alla fine del processo della formulazione del dogma, ma non riflette il processo stesso. Non corrisponde, in altre parole, al processo con cui di fatto la Chiesa pervenne a tutta questa verità su Cristo e sul Padre. E non riflette neppure il modo con cui oggi una persona arriva alla fede, intesa come fede viva in un Dio vivo. Nel credo attuale si parte da Dio Padre, Creatore, da Lui si passa al Figlio, secondo articolo, e infine allo Spirito Santo operante nella Chiesa. Nella realtà, la fede seguì il cammino inverso. Fu l'esperienza pentecostale dello Spirito Santo che portò la Chiesa a scoprire chi era veramente Gesù e qual era stato il suo insegnamento e la portata della sua persona. Con Paolo e più ancora con Giovanni si risale ulteriormente dal Figlio alla conoscenza del Padre. San Basilio di Cesarea, che ha scritto, come sappiamo, il primo trattato sullo Spirito Santo, riassume in questi termini lo svolgimento della rivelazione della storia della salvezza. Il cammino della conoscenza di Dio procede dall'unico Spirito attraverso l'unico Figlio fino all'unico Padre. Inversamente, la bontà naturale, la santificazione secondo natura, la dignità regale si diffondono dal Padre per mezzo del Figlio unigenito nello Spirito Santo. In altre parole, nell'ordine dell'essere o dell'uscita delle creature da Dio, tutto parte dal Padre, passa attraverso il Figlio e giunge a noi nello Spirito Santo. Però nell'ordine della conoscenza o del ritorno delle creature a Dio si segue il processo inverso. Tutto parte dallo Spirito Santo, attraverso il Figlio arriva il Padre. Possiamo dire che è San Basilio il vero fondatore di questa teologia del terzo articolo. Nella tradizione occidentale tutto questo è espresso sinteticamente dall'ultima strofa del Veni Creator, dove si dice: per te sciamus da patrem, noscamus atque filium, te utriusque spiritum credamus omni tempore. Fa che per mezzo tuo conosciamo il Padre, che conosciamo in pari tempo il Figlio, e in te che sei lo spirito di entrambi crediamo fermamente oggi e sempre. Questo non significa, venerabili padri e fratelli, evidentemente, che il credo della Chiesa non è perfetto o vada riformato, esso non può essere che com'è. È il modo di leggerlo e di commentarlo che qualche volta è utile cambiare, partendo cioè dalla fine. Tra i due modi di leggere il simbolo di fede, c'è la stessa differenza che tra uno che fa la scalata del Monte Sinai partendo dal monastero di Santa Caterina, no? Per arrivare su al sorgere del sole, oppure uno che semplicemente legge il racconto di un altro che ha fatto la scalata prima di lui. Con questo intendo, venerabili padri e fratelli, vorrei dedicare le tre meditazioni di Avvento proprio un po' allo Spirito Santo, aspetti della sua azione nella Chiesa, partendo appunto dall'articolo che lo riguarda nel simbolo. Il simbolo comprende tre grandi affermazioni che vorremmo brevemente esaminare. La prima è: credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Il credo non dice che lo Spirito Santo è il Signore, perché poco prima ha detto: crediamo in un unico Signore, Gesù Cristo. Signore che nel testo greco è neutro, to kyrion, no o kyrios, to kyrion, indica la natura qui, non la persona. Dice che cos'è lo Spirito Santo, non chi è. Signore vuol dire, in altre parole, che lo Spirito Santo appartiene al dominio della Signoria di Dio, che è creatore come il Padre, non delle creature. Purtroppo nella traduzione, compresa quella latina, si perde la differenza tra il maschile e il neutro, tra o kyrios e to kyrion, e si smarrisce questo significato. Ma nel simbolo che è Signore vuol dire che appartiene alla natura divina, è una dichiarazione della natura dello Spirito Santo. A questa certezza che lo Spirito Santo è Signore, cioè appartiene al mondo di Dio, la Chiesa arrivò non solo attraverso la Scrittura, ma anche dalla propria esperienza, perché nella vita della Chiesa, nella liturgia, nella preghiera, la Chiesa faceva l'esperienza che quando era toccata dallo Spirito Santo veniva toccata da Dio, non da un suo intermediario. Quindi la logica che tira Sant'Atanasio è già chiara: se ci santifica è santo, se ci divinizza è Dio lui stesso. Non si poteva dire nel simbolo in maniera più semplice e più diretta che lo Spirito Santo è Dio e consostanziale con il Padre, come si era detto di Gesù a Nicea? Certamente, e fu proprio questa la critica che alcuni vescovi, compreso San Gregorio Nazianzeno, rivolsero subito dopo il concilio del 381 ai loro colleghi del concilio. Perché allora non si disse che lo Spirito Santo è Dio e consostanziale? Per ragioni prudenziali, perché l'imperatore voleva la pace tra le due correnti, che quel tempo erano gli ortodossi e i pneumatomachi, i nemici dello Spirito Santo. Però si disse la stessa cosa in termini equivalenti, dicendo che è Signore, appartiene al mondo divino, alla natura divina, e che nella onorazione della Chiesa è uguale al Padre e al Figlio. La cosiddetta isotimia riceve la stessa adorazione del Padre e del Figlio, quindi appartiene alla loro natura. L'espressione secondo cui lo Spirito Santo dà la vita è desunta, come sappiamo, da tanti testi del Nuovo Testamento. È lo Spirito che dà la vita, dice Gesù in Giovanni 6. La legge dello Spirito dà la vita in Cristo Gesù, Romani 8. L'ultimo Adamo divenne Spirito datore di vita, 1 Corinti 15. La lettera uccide, lo Spirito dà la vita, 2 Corinti. Tre domande. Che vita dà lo Spirito Santo? E la risposta è: dà la vita divina. Ma non in astratto, la vita divina di Gesù, come si è realizzata in Gesù, quindi ci fa vivere in Cristo. È una vita soprannaturale e non è una supervita naturale. E chi conosce Nietzsche sa la differenza, perché anche Nietzsche parlava di una supervita, che fa il superuomo, ma non era una vita soprannaturale, era una supervita naturale. Che rende l'uomo superuomo, insomma. L'uomo dalla grande salute, diceva lui. Secondo, dove ci data la vita lo Spirito Santo? E la risposta dei padri è nel battesimo, anzitutto, che difatti è una rinascita, nei sacramenti, nella parola di Dio, nella preghiera, e nell'unione con Cristo, nella sofferenza uniti a Cristo. Terzo, come ci dà la vita lo Spirito Santo? E la risposta qui è austera e semplice: facendo morire le opere della carne, facendo morire l'uomo vecchio. E qui San Basilio, che era un monaco ascetico, insiste molto su questo aspetto, che per avere la vita dello Spirito bisogna porre a morte le opere della carne. E si rifà a una immagine che è diventata classica poi di Plotino, quello che paragona il cammino di perfezione alla scultura, questa immagine che poi diventerà famosissima, ma parte da Plotino, dice il cammino che porta, lui diceva all'unificazione, noi diciamo alla santità, somiglia alla scultura, la quale, diceva Leonardo da Vinci, è l'unica arte di levare, cioè l'unica arte che consiste nel togliere, non nel mettere, non nel mettere un tassello sopra l'altro, nel mosaico o una parola di era. L'unica arte che consiste nel togliere le parti inutili per far emergere l'immagine. Ecco, allora, tutta l'insistenza del mettere a morte le opere della carne, far cadere i pezzi inutili del nostro io, del nostro orgoglio, perché emerga l'io nuovo, l'uomo dello Spirito. Passiamo alla seconda grande affermazione del simbolo. E procede dal Padre, tra parentesi, e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Finora il simbolo ci ha parlato della natura dello Spirito Santo, non ancora della persona. Ci ha detto cos'è lo Spirito Santo, non chi è lo Spirito Santo. Ci ha parlato di ciò che accomuna lo Spirito Santo al Padre e al Figlio, ma non di ciò che lo distingue dal Padre e dal Figlio. E il fatto, ciò che distingue, che unisce lo Spirito Santo al Padre e al Figlio è che è Signore come loro e dà la vita. Ciò che li distingue è che lo Spirito Santo procede dal Padre. E uno è colui che procede, un altro è colui da cui procede, naturalmente. Quello che lo distingue dal Figlio sono cose che noi diciamo facilmente, ma è richiesto un lavoro titanico ai padri per giungerci. Quello che lo distingue dal Figlio è che procede dal Padre non per generazione, ma per spirazione. Per dare un'idea umana, non come il concetto, il logos che è procede dalla mente, ma come il soffio che procede dalla bocca. È l'elemento centrale del simbolo, quello per cui fu convocato il Concilio di Costantinopoli nel 381 per definire il posto dello Spirito Santo nella Trinità. Questa parte del simbolo è famosa per via del filioque, sapete, per quella giunta che è avvenuta nel mondo latino, che procede dal Padre e dal Figlio. E dal Figlio in latino è filioque, e da qui tutta una discussione lunghissima, forse più lunga del necessario, più strumentalizzata del necessario. È vero che si strumentalizzano le guerre, ma si strumentalizzano anche le dispute teologiche, purtroppo. Io ne ho parlato nella Quaresima scorsa umilmente di questo problema, quindi lo salto a pie pari. E ritengo invece una cosa di questo articolo che resta valida al di là di tutte le discussioni, che oltretutto stanno, grazie a Dio, per appianarsi. Quello che possiamo ritenere di questa affermazione che lo Spirito Santo procede dal Padre ed è adorato come il Padre, è che lo Spirito Santo non è un parente povero della Trinità, non è un modo di agire di Dio, oppure, come dicevano gli stoici, un fluido che pervade tutto l'universo. È una relazione sussistente, diranno Tommaso e prima di lui Agostino. Dunque è una relazione, è un tu, è una persona. Non la terza persona singolare, però, ha detto un teologo, Herbert Willen, con intuizione che ha fatto molto, molto fortuna. Non è la terza persona singolare lo Spirito Santo, è la prima persona plurale, è il noi di Dio, è il noi del Padre e del Figlio. Per esprimerci in termini umani, se il Padre e il Figlio parlano dello Spirito Santo, non dicono egli, dicono noi. Perché lui è il vincolo di unione tra il Padre e il Figlio. E qui si vede la straordinaria fecondità dell'intuizione di Sant'Agostino, che ha impostato il discorso trinitario su questa semplice analogia. Il Padre è colui che ama, il Figlio è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore che li unisce. Lo Spirito Santo, venerabili padri e fratelli, resterà, nonostante tutto, lo sconosciuto, il Dio sconosciuto. Ne conosciamo gli effetti, come il vento, si vede dal passaggio, ma non si sa da dove viene, dove va, o come la luce. La luce, se posta dietro le spalle, illumina tutto ciò che ha davanti, ma lei rimane all'oscuro. È quello che dice San Paolo. Lo Spirito Santo scruta anche le profondità di Dio, ma lui non è scrutabile. Ci è più facile farci un'idea del Padre e del Figlio come persone, perché per il Padre abbiamo, a parte l'analogia umana, il Padre evoca una persona, abbiamo la filosofia, perché la filosofia conosce l'essere supremo, conosce il Dio dei filosofi, no? Come si chiama. Per Gesù abbiamo l'aiuto dell'analogia umana, il rapporto tra Padre e Figlio. Poi Gesù si è fatto uomo, quindi abbiamo anche la storia che ci parla di Gesù. Per lo Spirito Santo abbiamo solo la scrittura e l'esperienza. L'esperienza personale e l'esperienza comunitaria della Chiesa. Ecco perché lo Spirito Santo rimarrà sempre per noi un mistero ineffabile, tanto più affascinante quanto più è ineffabile. Perché lo Spirito Santo venerà più pari fratelli, è qui in mezzo a noi, non stiamo parlando di un assente, è qui in mezzo a noi, permea tutto, anche se non lo vediamo. Comprenderemo pienamente che cos'è lo Spirito Santo solo in paradiso. Anzi, lo vivremo in una vita che non avrà fine, in un approfondimento che ci darà gioia infinita. Sarà come un fuoco dolcissimo che ci entrerà dentro, inonderà la nostra anima e la colmerà di beatitudine, come quando l'amore anche umano, prende il cuore di una persona e la persona si sente felice. Ultima espressione dell'articolo. E ha parlato per mezzo dei profeti. Dopo aver professato la nostra fede nell'opera vivificante e santificante dello Spirito, adesso si parla dell'opera carismatica, perché nella Scrittura sempre vengono messe in evidenza queste due azioni dello Spirito Santo. L'azione santificatrice che trasforma la persona, le dà un cuore nuovo, rimane dentro di lei. E l'azione carismatica che consiste nel dare dei doni per la costruzione della comunità, non necessariamente per la santificazione personale. Anche nel credo viene riflessa questa distinzione. Si parla dell'opera santificatrice, lo spirito che dà la vita, e poi dell'opera carismatica espressa da un carisma, quello che San Paolo ritiene il più importante, la profezia, ha parlato per mezzo dei profeti. Però anche di questo carisma viene messo in evidenza purtroppo solo una fase, ha parlato per mezzo dei profeti, cioè nell'Antico Testamento. La lettera agli Ebrei ci dice che dopo aver parlato un tempo per mezzo dei profeti, Dio ha parlato negli ultimi tempi a noi per mezzo del Figlio. Quindi lo Spirito Santo non ha terminato di parlare con l'Antico Testamento, parla ancora anche nella Chiesa. Qui si vede la lacuna del simbolo, e che non è l'unica. Queste lacune vennero colmate a poco nella vita della Chiesa, senza bisogno di cambiare il testo del credo. E questo fu quello che gli orientali rimproverano noi occidentali, di avere non solo sviluppato la dottrina del simbolo, ma di aver voluto mettere nel testo del credo quella parola nuova, filioque. Ma anche gli orientali hanno completato l'articolo di Costantinopoli. Per esempio, sentiamo un testo della liturgia detta di San Giacomo, dove si vede che le frasi del simbolo sono integrate da tutte altre che sviluppano una visione più completa dello Spirito Santo. Dice: manda il tuo Santissimo Spirito, Signore e Vivificatore, che siede con te, Dio e Padre, e con il tuo Figlio unigenito, che regna consustanziale, homoousios viene attribuito, ed eterno. Egli ha parlato nella legge, nei profeti e nel Nuovo Testamento. È disceso in forma di colomba sul nostro Signore Gesù Cristo nel fiume Giordano, riposando su di lui, ed è disceso sui santi apostoli il giorno della Santa Pentecoste. Quindi c'è una visione molto più ampia dell'azione dello Spirito Santo. Si resterebbe delusi quindi se si volesse vedere nell'articolo sullo Spirito Santo tutto o anche solo il meglio della rivelazione biblica sullo Spirito Santo. Questo mette in evidenza la natura e il limite di tutte le definizioni dommatiche, che non intendono dire tutto su un certo tema, ma stabilire un perimetro dentro il quale si devono collocare tutte le affermazioni e che nessuna affermazione può contraddire. Questo è il senso, se vogliamo, apofatico delle dichiarazioni dommatiche. Nel nostro caso a questo limite si aggiunge il fatto che, come accennavo, l'articolo fu composto quando la riflessione sullo spirito era agli inizi, sotto le pressioni anche dell'imperatore Teodosio, che voleva a tutti i costi la pace tra i due partiti in lotta. Noi però non siamo lasciati alle scarne parole dell'articolo che recitiamo nel credo, perché sia la Chiesa d'Oriente che la Chiesa d'Occidente hanno ridato carne e sangue all'articolo del credo, e cioè hanno completato, per esempio, la sequenza latina di Pentecoste, e mette in evidenza il rapporto personale che c'è tra lo Spirito Santo e ogni battezzato, che è completamente assente nel simbolo, chiamando lo Spirito Santo con titoli come Padre dei poveri, Luce dei cuori, Dolce ospite dell'anima, Dolcissimo sollievo, tutte parole che mettono in evidenza il rapporto personale. Come nel Veni Creator si parla fondi luce nella mente, fondi amore nel cuore, ciò che è infermo nel nostro corpo rafforzalo con la tua forza invincibile, no? Accende lumen sensibus, infunde amore in cortibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpetim. Si esprime il rapporto non solo, diciamo, generico o dommatico, ma personalissimo dello Spirito Santo con ognuno di noi. La stessa sequenza di Pentecoste rivolge allo Spirito Santo una serie di invocazioni che sono tanto belle e tanto necessarie. Le concludiamo ripetendole, magari cercando di individuare tra tutte queste varie petizioni quella che sentiamo più vicina e più necessaria a noi, e magari ripetendola oggi come una giaculatoria. Io ho già scelto la mia. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.